Wake from your sleep. The drying of your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father hears us. Before, oh hell, breaks loose.
Buonasera a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. È sempre venerdì 3 maggio, sono le 20.06 e questa sera c'è il grandissimo ritorno del professor Corrado Malanga. Ciao Corrado, grazie di essere qui.
Buonasera a tutti, grazie dell'ospitalità come sempre.
In che parte dell'universo sei?
Su questo pianeta, quindi molto vicino a voi. Molto più vicino di quanto non si potesse immaginare, se dobbiamo dar retta ad Alan Aspect, che ha vinto il premio Nobel un paio d'anni fa, dicendo che l'universo è non locale, sarebbe come dire che siamo tutti nello stesso punto.
Tra i commenti iniziali ne ho letto uno, Corrado, che diceva: buona apocalisse a tutti quanti.
Sì. Vedete, questo è un momento sicuramente storico in cui regna la paura, invece dovrebbe regnare una cosa che si chiama buon senso e un'altra cosa che si chiama la consapevolezza dei nostri limiti, dei nostri punti finali, perché se sappiamo quali sono i nostri limiti non dovremmo avere paura di niente e poi soprattutto non trasformeremmo la scienza in una religione, cosa che negli ultimi 2 o 3 anni mi sembra che qualcuno ha tentato di fare. Allora, se abbiamo dei limiti in qualche modo, se viviamo in una gabbia, oppure i limiti ci sono, ma noi non sappiamo quali sono, beh, andiamo alla ricerca, no, di queste barriere. E c'è un'osservazione da fare subito. Si potrebbe pensare che da un punto di vista fisico, cioè con i dati che abbiamo, esista una barriera, cioè noi siamo in uno scatolone che si chiama universo dal quale potremmo non poter uscire. Per esempio, facciamo un esempio di, io guardo con la mia poca vista fino a 10, 20, 30 metri, poi non vedo più nulla, mi ci vuole il binocolo, allora posso andare più lontano, ho spostato i miei limiti, però posso prendere un telescopio, un radiotelescopio, uno strumento che posso creare io stesso e ad andare più in là possibile, però c'è un problema. Non posso andare più in là di una certa lunghezza, perché sostanzialmente, anche se l'universo fosse infinito, non sarebbe ancora arrivata la luce sulla Terra di quelle parti di universo che sono così lontane da noi che la luce, pur arrivando alla velocità della luce, cioè 300.000 km al secondo, qui non sarebbe ancora arrivata. Quindi, pur essendoci un universo molto più grande, noi non lo vedremmo. Sarebbe questa una nostra barriera, sostanzialmente. E questa barriera Però è una cosa importante, non è umana, non è solo dell'uomo, non è perché l'uomo è, sì, è ai primi passi sostanzialmente nella storia, perché sì, il pianeta Terra ha 8 miliardi di anni, 9 miliardi e mezzo di anni, mi sembra. Il cosmo ce n'ha 13 e mezzo, quindi 13 e 6 miliardi di anni. Quindi sostanzialmente solamente negli ultimi millenni l'uomo è riuscito a capire qualcosa di sé. Il problema è di tutti coloro che vivono all'interno di questo universo, che hanno le stesse nostre limitazioni. E qui c'è una cosa che secondo me andrebbe presa in considerazione. Cioè, per esempio, io posso costruire un computer rapidissimo, meraviglioso, eccezionale, miniaturizzarlo al massimo. Poi a un certo punto, al posto dei fili elettrici, metto i cavi dove passano i fotoni e faccio i cavi piccolissimi. Il cavo più piccolo che posso fare potrebbe avere la grandezza di un fotone. Bene, dopodiché questa mia miniaturizzazione finisce lì. Cioè, possono passare anche 10, 15, 20 anni, 100 anni, 2000 anni, ma arriva a un certo punto la tecnologia della miniaturizzazione delle cose elettroniche che subisce uno stop. Di più in là non ci si va. Allora, teniamo presente questo. Ammettiamo che esistano delle civiltà extraterrestri. Queste civiltà sicuramente sono nate milioni di anni, forse miliardi di anni prima di noi, benissimo. Queste hanno raggiunto il massimo della loro tecnologia. A questo punto, tutte le civiltà che hanno raggiunto il massimo della loro tecnologia hanno un tetto, di più in là non ci vanno. Questo ci fa fare una riflessione fondamentale. Tanto tempo fa si parlava di alieni, io ne parlavo perché studiavo questo fenomeno. Gli alieni che magari vengono su questo pianeta e che fanno determinate operazioni, tra di loro non si possono fare la guerra. Pensa che questa è una barriera, è una limitazione. Perché non si possono fare la guerra? Perché tutti e due hanno raggiunto sicuramente lo step finale di acquisizione di tecnologia. In là non ci si va. Questo non perché è un problema di consapevolezza o un problema di aver studiato di più o di meno, è proprio perché di là non c'è, c'è un limite. Allora gli alieni tra di loro la guerra non se la possono fare perché non vincerebbe nessuno.
Ti faccio una domanda, Corrado,
Sì.
che mi chiedo da un po' di tempo. Ma c'è un alieno che vive dentro di noi che non ci permette di evolvere? E a che punto siamo della nostra evoluzione? Io ti seguo da molti anni, Corrado, per certi argomenti, su certe tematiche, non la vedo proprio come te, però sono
Certo.
passati un bel po' di anni da quando, insomma, ho iniziato a seguirti ed è cambiato molto il mondo e anche le persone che hanno aperto le orecchie per
Sì,
ascoltare e sentire nuove versioni.
beh, questo va sottolineato che sono cambiato anch'io tantissimo, perché io se mi incontrassi per la strada, incontrassi me stesso di 10, 15 anni fa, non mi riconoscerei, proprio non fisicamente, che certo sono invecchiato, ma proprio mentalmente sono totalmente un'altra persona, no che sono simile, sono un altro, ma questo succede a tutti. Sì, la risposta alla tua domanda sposta il paradigma dai limiti fuori di noi ai limiti dentro di noi. E questa è un'altra strada che noi abbiamo, io ho tentato di fare, ho scritto anche dei libri sulla coscienza, la consapevolezza. Ce lo dobbiamo chiedere questo ce lo dobbiamo chiedere. Vedete, arrivo alla tua domanda, il problema della tecnologia è un problema che ha delle limitazioni. Noi sappiamo una cosa fondamentale e ne siamo sicuri di questo, che l'universo è finito, pensate, l'universo come nel tempo 17,8 giga-anni, quindi è finito. Noi non possiamo andare nel piccolo perché c'è 10 alla meno 33 centimetri, la misura più piccola al di sotto della quale noi non possiamo andare neanche con l'immaginazione, forse solo con l'immaginazione. 10 alla meno 44 secondi è il tempo più e La tecnologia ci dice che siamo in una scatola. Porca miseria. E a questo punto mi chiedo, e arrivo alla tua domanda, ma se le limitazioni che abbiamo potessero essere superate dalla coscienza. Si parla tanto di questo fenomeno, non è che ne parlo solamente io, ne parlano dei premi Nobel come Penrose, che ci ha scritto con Amenhof un libro sul dov'è la coscienza umana, che cos'è la coscienza. Quindi se ne ha parlato lui.
Si parla solo di scienza adesso, Corrado, purtroppo.
Ecco, se si va avanti solo con la scienza, ecco che abbiamo una limitazione. La limitazione del vedere di una medaglia solo una faccia, mentre esiste anche l'altra faccia. E questo ci dà l'idea proprio che esista una grossa limitazione che noi ci autoimponiamo. Andiamo a vedere l'altra faccia. Nell'altra faccia cosa possiamo dire? Nell'altra faccia possiamo dire che esiste la coscienza, punto numero uno. Guardate, la maggior parte degli scienziati non sa che cosa sia la coscienza, ma ammette che ci deve essere qualcosa. Ed è già qualcosetta, diciamo così, perché negli anni 50 le cose erano peggiori. Noi, dal mio punto di vista, la coscienza esiste, tutti lo sanno, ed è una cosa che ha creato l'universo. C'è il religioso che questa cosa la chiama Dio oppure Dei, oppure c'è il professore di fisica quantistica che pensa che l'universo sia stato creato da un essere superiore come un computer, benissimo, però qualcosa esiste e questa coscienza ha creato l'universo. Dal mio punto di vista, la coscienza ha creato l'universo per fare esperienza di qualcosa che non sapeva. In questo contesto, se questo è lo scenario e se noi siamo i detentori della coscienza, cioè se dentro di noi i credenti, lo voglio dire come se fossi un credente, cosa che non sono, ma il credente, correggetemi se sbaglio, direbbe: noi siamo il tabernacolo della Santissima Trinità, quindi dentro di noi c'è quella cosa, quell'afflato divino che ci rende divini a nostra volta. In questo contesto, se in questo universo c'è qualcuno che si è accorto di questa cosa e ci vuole fermare nel processo di acquisizione di consapevolezza, questo qualcuno oggi con la tecnologia potrebbe bloccare il nostro percorso di acquisizione di consapevolezza? Risposta: no, perché il percorso di consapevolezza, sempre secondo chi la vede da un punto di vista religiosistico, è non bloccabile. Io la vedo da un punto di vista di fisica termodinamica e dico lo stesso, l'entropia, secondo il principio della termodinamica, non si può bloccare, quindi l'entropia che è legata alla coscienza va sempre avanti e l'uomo non tornerà più a essere scimmia se mai sia stato, mai. Però noi abbiamo dei limiti in questo istante perché noi non siamo consapevoli di avere coscienza, non siamo consapevoli di essere coscienza, ne saremo consapevoli in futuro, oggi ne abbiamo un piccolo barlume, ma questo piccolo barlume ci ha fatto comprendere qualcosa, che forse c'è qualcuno che ci mette dei limiti, c'è qualcuno che non vuole che noi si vada in quella direzione. Prego.
Perché stanno tentando con tutto la tecnologia possibile di bloccare la nostra evoluzione? Perché questa, allora, secondo me è una tematica molto calda, perché certo, tramite certo, il cielo, il cibo, l'acqua, la sanità, la scienza, si hanno già perso. Solo per allentarla, Corrado.
Vi dirò la mia idea. Questo è un problema di natura, oserei dire, filosofica. Io come la vedo io? Il potere non lo definiamo ora come Tizio, Caio e Sempronio, diciamo il potere ha una caratteristica che è sempre la stessa a prescindere da chi comanda. Il potere vuole rimanere al potere e l'unico modo per rimanere al potere è tenere la popolazione nell'ignoranza, cioè non farla crescere. Questa è una regola che è valida sul pianeta Terra, come è valida in un formicaio, come è valida su Alfa dei Centauri, come è valida su M13. Non cambia nulla. Quindi la tecnologia è qualcosa che a noi finora ci è apparsa come la salvatrice del mondo, perché attraverso la tecnologia noi riusciremo a controllare l'inquinamento, ti dicono questo, attraverso la tecnologia noi riusciremo a costruire dei computer che vanno più veloci, ti dicono anche questo. In realtà le cose hanno un altro aspetto, cioè non ti dicono che la tecnologia serve per fare soldi più velocemente, che è questo uno dei veri motivi per cui viene il 5G e non ci lasciano in pace, che ci avevamo già il 4G, cioè per noi è più che sufficiente. No, il 5G, si sta già parlando del 6G, perché? Perché velocizzando l'informazione produce soldi più velocemente. Questo è il motivo fondamentale. Ma c'è un altro motivo, che è quello più tremendo. Noi, attraverso la nostra coscienza e consapevolezza, ci rispecchiamo negli altri, guardiamo gli altri e prima o poi comprenderemo, io credo di averlo già compreso, che gli altri sono lo specchio di noi stessi, la parte di noi che noi non abbiamo capito. L'uno dei modi importanti per poter comprendere quindi è guardare gli altri, poter avere quindi un raffronto, come stiamo facendo noi in questo momento, raffrontarci, confrontarci al di là dei partiti politici, delle religioni, al di là, confrontare, vediamo cosa c'ha l'altro da dire, che è interessantissimo, anche se mi potrebbero apparire delle minchiate, fammi capire cosa vuole. Allora, la tecnologia ti porta a non ottenere questa strada. La tecnologia ti fa parlare con le macchine, ti fa parlare anche con l'essere umano, ma sempre attraverso una macchina che fa da mediatore. Pensate che una volta avevamo i bambini piccoli, io giocavo con le bilie, ma c'era il confronto con l'altro e io perdevo. Allora è nato il flipper, che è un piano inclinato, vince sempre il piano inclinato, ma dopo la gente mi guardava perdere al flipper, allora hanno inventato il giochino al computer, io mi chiudevo in una stanza, giocavo al computer, così nessuno mi vedeva perdere, perché perdevo sempre ovviamente. E ora c'è questo intelligenza artificiale, te non devi più lavorare, aprire un libro, leggerti 300 pagine, chiedi all'intelligenza artificiale, cioè pensa a lei, ha risolto in quell'istante, tu hai perso il confronto con il mondo, non vai più a cercare le notizie, non ti confronti più con gli esseri umani. Già noi avevamo un problema di confrontazione maschile e femminile gigante, gigante. Pensate, ecco il vero motivo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale serve a tutte le cose che ho detto, no? Quindi a rallentamento della consapevolezza nostra, perché non siamo in grado di controllare, di confrontarci con l'altro. Ma l'istante in cui Elon Musk l'altro giorno si è fatto fotografare con un robot e si baciavano in bocca, come femmina si fa per dire. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nell'istante in cui tu avrai la possibilità di avere un rapporto sessuale con una macchina, la cosa che accadrà sarà incredibile, cioè te non avrai la voglia, il coraggio di confrontarti con l'altro sesso e quindi di prendere anche delle sberle nel muso, dei rifiuti, non saprai più che cosa vuol dire un rifiuto, perché la macchina l'hai programmata a te e in quell'istante chi comanda avrà vinto la battaglia, perché tu avrai perso la possibilità di confrontarti con l'altra parte di te che te non conoscevi. Sapete che io dico sempre che i rapporti, in realtà quelli che vengono identificati come rapporti sessuali, sono in realtà un'occasione per incontrare l'altra parte di noi, il maschio che incontra la femmina e viceversa. Ed è per fare questo matrimonio alchemico che c'è tra la parte spirituale e la parte animica di noi stessi, il maschile e il femminile, queste due cose divine, fatemelo dire, che si mettono insieme per tornare a essere la coscienza. Questo è quello che i nostri padroni non vogliono che accada. E allora, certo che non ci faranno un discorso e ci diranno bisogna acquisire consapevolezza. No, bisogna usare la tecnologia, perché attraverso la tecnologia te sei fregato. Attraverso la tecnologia loro ti controllano, controlleranno con i microchip quello che tu pensi. Ci sono un paio di casi americani che si sono fatti impiantare un mese fa dei microchip nel cranio per vedere come funziona e si sono divertiti a giocare a non so quale gioco sul computer senza battere sulla tastiera, ma semplicemente con la forza del pensiero, e ti fanno credere la cosa che in parte è vera, che questa cosa può servire a risolvere i problemi delle persone che hanno delle disabilità, no? Ma qual è la bugia più clamorosa, meravigliosa, che resisterà più a lungo? Come sempre, è la bugia che è più simile alla realtà, perché sarà ancora più difficile scovarla. E questa è la cosa in cui siamo in questo istante, fare l'amore con una macchina. Pensa che bello, non ti dirà mai di no e ti accontenterai in tutto e per tutto. E te non avrai capito che quello che cercavi non era una macchina, ma era una donna, almeno nel caso mio.
Loro vogliono, da sempre, secondo me, il controllo della mente umana. Già negli anni 60 hanno fatto degli esperimenti molto invasivi, con risultati che hanno, insomma, portato all'evoluzione anche di una certa ottica di controllo, penso ad MK Ultra e ad altri. Sono passati ormai quasi 70 anni da allora. A che punto sono? Dove vogliono arrivare? E cosa accadrà, secondo te, tra qualche anno? Perché io sogno, o penso ogni tanto, al futuro dell'umanità senza questa tecnologia invasiva, solo con una piccola parte, ma con ritorno totale alla natura.
Dimmi la allora, tua. Lo stato dell'arte è il seguente. Ho pubblicato insieme alla dottoressa Gatti un lavoro scientifico qualche mese fa che aveva come punto di riferimento la scoperta che nei bambini piccoli appena nati, cioè una settimana, due settimane, morti in modo prematuro e misteriosissimo, abbiamo trovato tracce di silicio nel cervello. E ci siamo chiesti, ma come mai questo silicio nel cervello dei bambini così piccoli? Come ha fatto a entrare nel cervello? E da lì, tra le altre cose, ho fatto una letteratura moderna e mi sono reso conto che in futuro, ma neanche tanto lontano, una ipotesi che questo silicio venga rilasciato e quindi crei dei danni nel cervello degli esseri umani è il silicio dei microchip che innesteranno nel cervello. Quindi oggi cominciano a mettere dei microchip nel cervello e poi se viene rilasciato del silicio che se ne va a giro saltando la barriera mesencefalica e facendo dei danni enormi, in questo istante non gliene può fregare niente a nessuno. Anzi, vi dirò di più, una delle cose più interessanti è che nella quella cosa strana che qualcuno chiama vaccino e che vi ricorderete i primi tempi bisognava tenerlo a meno 80 gradi perché sennò si sfaceva, poi si è scoperto che magari non era così. Bene, c'è un sistema, cioè si introduce dei silicati all'interno di quella pozione, perché questi silicati mantengono l'aggeggio, la mistura a temperatura ambiente stabile per tempo lungo. Questa roba qui, una volta che te l'hanno messa dentro, vuoi vedere che supera anch'essa la barriera mesencefalica, come è riuscito, come è successo per i bambini piccoli, e finisce nel cervello? Ma di questo studio non se ne fa mente locale. Nella bibliografia di questo lavoro sono andato a vedere tutti i brevetti per il controllo microchip, per il controllo umano, e ci sono circa a oggi qualche migliaio, ma diciamo 250 brevetti circa, che sono interessanti, e si legge, sono tutti .gov, cioè roba governativa americana, si legge brevetto per far cambiare la coscienza umana, brevetto per microchip che cambia la coscienza umana, microchip brevettato per far vedere uno slideshow nella testa delle persone a comando. Pensate, ti fanno vedere delle fotografie nella testa, brevetto per con questo microchip attivare il desiderio sessuale di chi ha innestato nel cervello questo brevetto. Questa è già tutta roba fruibile che noi abbiamo sostanzialmente. È evidente, leggendo questi lavori, che l'ultima cosa che appare chiara è che questi brevetti questi microchip non servono per alleviare la vita dell'essere umano, ma per renderlo schiavo totalmente di qualcun altro che con un joystick in qualche modo ti porta a fare quello che vuole l'altro. Anche qui, in questo contesto, noi ci possiamo chiedere perché questa cosa è necessaria. È necessaria perché similia similibus curantur, dicevano i latini. Se noi siamo governati da una popolazione e da una civiltà, per esempio, aliena, la civiltà aliena vuole per forza di cose riprodurre su questo pianeta una copia della sua civiltà. Una civiltà aliena è una civiltà che è priva totalmente di consapevolezza e di coscienza, ha tanta tecnologia, ma è priva di coscienza e quindi per modo ha bisogno in qualche modo di una popolazione consenziente. E la popolazione consenziente dove la trovi? Tutti ti direbbero no, io non lo voglio il microchip, se il microchip mi serve per non vivere più, non lo voglio. E allora a questo punto ti devono convincere con i discorsi e poi devono fare in modo che tu non capisca. E uno dei modi utilizzati per non capire è il mainstream.
Ecco, vedi, non serve il microchip secondo me, perché già guardando la televisione, aprendo gli smartphone, i social, adesso io non so sinceramente se sono alieni o meno, o satanisti o d'altro, però di sicuro siamo noi che abbiamo accettato questo regime tecnologico. Io pensavo, guarda, l'altro giorno, girando in macchina, avevamo Google Maps aperto per raggiungere la destinazione. Dicevo, ma pensa a te come facevano 20 anni fa a girare per l'Italia senza il navigatore. Cioè, noi giriamo guardando destra, sinistra, senza neanche renderci conto di dove siamo. Hai capito? Tu parli di spazio, di tempo. Sì. Cioè, siamo completamente disconnessi dalla natura.
Assolutamente. A questo proposito mi ricordo di un comandante dell'Alitalia, quando esisteva ancora la compagnia di bandiera, che mi sembra faceva, se non mi ricordo male, la rotta Roma-Tokyo, che io conoscevo, che lui in automobile aveva due navigatori, perché guidava l'aereo, ma quando saliva sull'automobile non sapeva più dove andare, e siccome non si fidava di un navigatore, ce n'aveva due, così si parlavano tra di loro e cercava, poverino, di trovare la strada. Questo perché? Perché è arrivato un certo momento che ci siamo fatti fregare dalla tecnologia. Io cosa faccio d'estate? Siccome d'estate è caldo, l'orologio me lo tolgo perché mi pesa, e mi riabituo nei mesi estivi a sapere che ora è senza l'orologio, e dopo 2 giorni che non c'ho l'orologio so esattamente al minuto che ore sono. Quindi noi abbiamo un orologio interno, noi abbiamo un cervello che della tecnologia se ne strafotte, però quello che succederà è questo, se noi non abbiamo consapevolezza di questa cosa, cioè bisogna stare attenti. Voglio dire questo, non è che quello che sto per dire succederà. Succederà se noi non faremo niente. Ecco, fino a oggi noi non abbiamo fatto, la maggior parte di noi non ha fatto niente per impedire che si finisse nel burlandone generale dei telefonini, delle cose comprate su Amazon, dei kit che si accendono e si spengono e che alla fine costano poco ma non servono a niente. E ce ne sono infiniti. Ma
cosa c'è dietro ad Amazon, secondo te, Corrado?
Ma Amazon è stata una genialità. Cioè, chi ha pensato ad Amazon ha fatto una genialità. Io in Amazon ci vedo ovviamente qualcosa di pericoloso, ma per quanto riguarda sia la coscienza umana che per quanto riguarda l'economia del nostro pianeta. Perché... Amazon così com'è distrugge tutto quello che potrebbe essere il piccolo imprenditore, il piccolo commerciante, ed è qualcosa che finirà nel futuro, sempre che succeda quello che sto per dire, avremo solo un Amazon gigante a cui tutti potranno comprare tutto. Invece la mia idea del futuro è un'altra idea che magari non piacerà a nessuno. E io sono sempre stato uno che uno statalista, cioè è lo Stato che deve comandare, non sono i privati che si devono mettere di mezzo. È lo Stato che deve comandare e deve funzionare. Quindi la gente pensa che il privato funzionerà meglio perché lo Stato non funziona, e ha ragione. Facciamo funzionare lo Stato, no? È come quello che dice, cioè io sono per semplificare le cose, no? Perché dobbiamo costruire una nuova legge sul divorzio? Possiamo abolire il matrimonio, mi sembra una cosa migliore. Beh, io sono d'acquario, ascendente acquario, ho queste ipotesi qui che la gente mi guarda subito male quando dico queste cose. Ecco, in futuro io vedo lo Stato che è Amazon. Cioè uno Stato che quindi non specula su tutte queste cose, che produce e crea possibilità di fare una copertura di beni necessari all'essere umano, necessari, no voluttuari. I beni voluttuari noi non ce ne facciamo nulla, i beni voluttuari sono anche carini lì per lì, poi ti stufano subito, ma non si pensa che quando ti compri una cosa che poi non ti servirà a niente, quella cosa ha prodotto spazzatura. E allora poi andiamo a vedere anche questo discorso, no? Io sono stato docente di green chemistry, mi sembra per 4-5 anni all'Università di Pisa, quindi so che la spazzatura non si deve fare, no che si deve distruggere dopo che l'hai fatta, che è una cosa che Greta Thunberg, che questo nella testa non gli c'entra, e come Greta Thunberg neanche a Biden gli c'entra, però non ci posso fare nulla. In futuro uno Stato consapevole è uno Stato che siamo noi lo Stato. Oggi ci sono due cose, cioè lo Stato e i governanti. No? Noi siamo lo Stato, i governanti sono loro, i governanti nostri non sono lo Stato. Questo non c'è bisogno di dimostrarlo, ecco, perché per dimostrarlo sarebbe come sparare con un cannone su una farfalla. Ti sembra che Mario Draghi, la Meloni, Salvini siano, abbiano mai fatto gli interessi del popolo? No, mai. Eppure c'è ancora della gente che li vota. Io capisco i vecchi comunisti, ne parlavo l'altro giorno con alcuni che mi dicevano ma noi si è sempre fatto così, i comunisti qua e là, su e giù, ci hanno salvato la vita, anche la festa della liberazione, la liberazione è un partiseghe, cioè noi ci siamo liberati da chi? Dai tedeschi, e sono venuti gli americani, che a me mi sembra che siano parecchio nazisti anche loro, quindi cioè, bisogna avere un po' di coscienza per queste cose, però...
Corrado. Posso fermarti un attimo? Certo, perché visto che parliamo di americani, allora io vi faccio una domanda da un po' di tempo, te la giro a te. Perché non riescono più ad andare sulla Luna? Perché hanno messo anche delle, ecco, bravo, delle rocce finte in esposizione, delle foto un po' contraffatte? Cos'è che ci nascondono?
Allora, guardate, innanzitutto, perché c'è sempre tanta gente, ci sono anche molti youtuber che fanno, che si sono autoproclamati divulgatori scientifici. Allora, io li vado a vedere con interesse questi divulgatori scientifici, però scopro, almeno io credo, nel mio piccolo, insomma, io ho fatto 40 anni di università, forse di più, la scienza è un'altra cosa. Quella roba lì che raccontano questi divulgatori scientifici, non, cioè... sono tutte veramente cazzate, perché la scienza non si fa leggendo un libro e dicendo che 2 più 2 fa 4, ma si fa con il buon senso, e il divulgatore scientifico, l'ingegnere che ti dice che l'11 settembre è stato fatto da Bin Laden, e ti fa vedere come si vola, come non si vola, non ha capito niente, non ha inquadrato l'argomento in tutta una serie di situazioni, per cui alla fine te dici ma quello è un ingegnere, quello avrà capito qualcosa, è un ingegnere. Guardate, già io ho dei problemi, io lavoro con gli ingegneri, pensate, però sono ingegneri animici, non sono ingegneri che hanno scelto ingegneria perché loro non sanno che cos'è un'emozione. È una cosa diversa, e si ritorna al punto di partenza. Bisogna vedere i limiti del lobo destro e i limiti del lobo sinistro, metterli insieme e abolire tutti questi limiti, perché si fa solo così, per poi non avere più limiti, perché poi se volete ne parliamo di come si fa a non avere più limiti. E allora sulla Luna, mi dispiace, non ci siamo mai stati. Io ero lì, avevo 12 anni, 15 anni, quando ci fu lo sbarco sulla Luna, fino alle 3, 4 di mattina a guardare Tito Stagno che faceva le telecronache dalla Rai, che era una cosa meravigliosa, come ero emozionato. Poi ho capito, perché c'è un upgrade nel mio cervello, che le cose non stavano così. Ecco, questa,
ma qual era il sentimento della popolazione? Qual era il sentimento della popolazione allora? Cioè, tutti ci credevano al 100%, c'era già qualcuno che si poneva magari qualche domanda?
Qualche domanda, certo, certo. Ma allora, io ho fatto una conferenza a Bologna, c'erano più di 500 persone, sulle fotografie della NASA di Marte, no? E ho intitolato la conferenza L'anello al NASA. Ecco. Lì ho fatto vedere delle cose che la gente diceva no, non è possibile. Ogni volta che facevo vedere una fotografia dicevano oh, ma no, ma ci pigliano per il culo tutti quanti insieme. E io ancora non avevo detto nulla. Quindi ci vuole il buon senso. La scienza si fa con il buon senso, no, anche con gli algoritmi. Ma se non c'è il buon senso non c'è niente da fare. Cosa c'è dietro? Perché c'è stata tutta questa montatura? E la montatura... Noi dobbiamo fare un'altra osservazione. Perché? Guardate, sia per quanto riguarda lo sbarco sulla Luna, i progetti su Marte della NASA, quindi l'occhio al futuro, sia per quanto riguarda la storia antica, ci sono gli stessi problemi. Non ci vogliono raccontare quello che realmente è successo. Cioè, basta col fatto che sta piramide ha 2500 anni prima di Cristo, non è così, ci sono i lavori scientifici che lo dimostrano e la gente non ne vuole sentir parlare, ma è così. Allora cosa c'è dietro? Vuoi vedere, io mi sono posto il problema, che dietro l'antica storia della Terra c'è lo stesso problema che non si vuol tirar fuori, che c'è nel capire del perché non siamo mai andati sulla Luna. Il problema potrebbe essere... Guardate, non l'alieno, l'alieno è un problema finto, ci potrebbero non voler far capire che in passato questo pianeta è stato abitato dagli alieni, ci vorrebbero far credere, o non credere che sulla Luna ci sono gli alieni e che quindi hanno dovuto truccare le fotografie sulla Luna perché se no si vedevano le basi aliene. No, questa è una bugia dietro la quale c'è un'altra realtà. Questa è la tecnica delle due bugie. Quando ti hai scoperto la prima bugia, te fermi e dici, ah, allora ho scoperto la verità. Invece con due bugie te non fai più il passo di dire, e se anche questo secondo step che mi vogliono far credere fosse sbagliato, ecco, il vero step, io ve la dico come la penso, il vero step è che i nostri governanti, che sono quelli veri che governano, non la Meloni che non conta nulla. I nostri governanti, quelli più a un livello più alto, sanno perfettamente di che cosa si tratta. Sanno perfettamente che il popolo non deve sapere una cosa, che noi siamo fatti di anima, mente e spirito. E se queste cose vengono riunificate, pensate, vengono riunite, noi torniamo a essere una coscienza integrata. E nell'istante in cui la coscienza integrata è integrata, noi non abbiamo più la necessità di essere pilotati dall'esterno da chiunque esso sia. Questa è la realtà dei fatti, secondo il mio modesto punto di vista.
Perché i potenti utilizzano tutti questi riferimenti all'antico Egitto? Quante piramidi ci sono in giro per il mondo? Dove sono situate e a cosa servivano o servono, Corrado?
Qui saltiamo proprio una barricata, cioè passiamo un altro limite, il limite della storia. Il 15 giugno farò una conferenza a Cagliari dove parlerò della piramide di Khefren, perché Biondi e io questa volta abbiamo puntato il radar su Khefren. E ci abbiamo guardato dentro. Ve lo dico subito. Non è una montagna di pietra con dentro niente. Non è così. Ve lo dirò il 15 giugno. Però i dati che abbiamo a disposizione ora su due piramidi, Khefren e Khnum Khufu, ci fanno capire che queste montagne di pietra sono state costruite in un periodo storico che, come dice Armando May, che si passa da 36.500 anni a 13.500 anni fa, in questa finestra, prima di Cristo, in questa finestra sono state costruite le piramidi, tutte le piramidi del mondo. E queste piramidi hanno delle caratteristiche precise. Ora, noi potremmo dire, non posso parlare delle altre piramidi perché noi abbiamo messo il naso solamente in queste due. Però ci sono delle cose che accomunano queste cose. Saltiamo il confine, la barriera. Le piramidi sono state costruite in questo periodo proprio dopo che gli Atlantidei se ne erano andati dall'Antartide, posto dove abitavano, perché lì c'era venuto il ghiaccio, 4 km di ghiaccio, e lì si stava male. E quindi questa gente, che era con il cranio allungato, dolicocefali, che aveva un DNA diverso dal nostro, che non era quindi, che non discendeva dall'Homo sapiens, ma discendeva da un'altra cosa che noi non sappiamo cos'è. Io non vi sto dicendo sono gli alieni, non lo so che cos'è, però non discendeva dal Cro-Magnon. Su questo non c'è ombra di dubbio. Queste persone, questi signori, hanno costruito piramidi in tutte le parti del mondo dove hanno fondato le loro civiltà, quindi la Cina, il Giappone, l'America del Sud, l'America del Nord, che è piena di piramidi, piena, e di teschi allungati. La gente non ne parla, ma pensate che Google c'ha una mappa che fa vedere tutte le piramidi americane con tutti i posti dove sono state trovate. Dietro le piramidi sono state costruite tutte con due o tre tecnologie, non con la stessa tecnologia, ma in presenza di fonti di acqua, tanta acqua, perché l'acqua serve a far funzionare la piramide di Khefren, e vedremo anche quella di Cheope, e vedremo anche quella di Khefren. Quindi è possibile che, siccome noi abbiamo trovato e abbiamo puntato il dito su queste piramidi, abbiamo detto queste servivano per fare in modo che il faraone non morisse. La paura della morte è un limite, e la paura della morte il faraone non la sopportava. Il faraone non moriva, e attraverso queste grosse macchine che servivano di pietra, che funzionavano ad aria, acqua, vibrazione, suono, il faraone riviveva, ringiovaniva in qualche modo. Questo può essere vero per le piramidi egizie sicuramente, e allora può essere vero anche per le altre piramidi, in cui praticamente i capi di quelle diverse civiltà, che sostanzialmente si assomigliavano molto, avevano la stessa cultura. Pensate che le piramidi cinesi, che sono le più grandi del mondo, sono molto più grandi anche di quelle della piana di Giza, hanno lo stesso tipo di costruzione, e l'imperatore Wang Di, c'è scritto, che ha costruito le piramidi, quindi no i cinesi, l'imperatore Wang Di, che è sceso con una specie di trottola metallica che girava sul proprio asse e emetteva dei fumi, dei lampi, dei tuoni, è venuto giusto l'imperatore con altre sei persone, di cui una donna, dice la leggenda cinese, e ha insegnato a parlare ai cinesi, gli ha insegnato a scrivere, gli ha insegnato il feng shui, gli ha insegnato la lotta che hanno loro, il kung fu sostanzialmente, che non si sa da che parte venga. Voglio dire, gli ha insegnato a coltivare il grano, gli ha insegnato tutto, esattamente come gli Atlantidei con gli antichi egizi, oppure gli Aztlan, coloro che hanno fondato la civiltà azteca in America Latina. E ci ritroviamo con gli stessi dei che da una parte si chiamavano Enki ed Enlil, che erano un serpente e una specie di uccellone alto 4 metri, e Quetzalcoatl in America Latina è il suo serpente piumato fratello, cioè non cambia nulla. Questa è la limitazione che ci hanno dato a scuola. No, queste cose non le dovete sapere, perché se sapete queste cose dopo vi chiedete, ma allora chi erano questi qui? E non ve lo dovete chiedere.
Ma allora, Corrado, ci sono dei punti sulla storia che secondo me fanno molta acqua, però
altri vengono presi proprio come punti di riferimento totalmente fondamentali, come colonne portanti per l'evoluzione poi dell'essere umano. E ti faccio un esempio. La scoperta dell'America.
Oh.
1492.
Sì.
Ci raccontano che stava cercando le Indie, invece è arrivata dalla parte opposta, ma hanno scoperto comunque il paese dei Balocchi, da un certo punto di vista. Sì. Secondo te, Corrado, invece, cos'è accaduto realmente?
Allora, cosa è accaduto realmente non lo so. Facciamo bibliografia e scopriamo che ci sono delle persone che hanno studiato questa cosa e hanno detto anche delle cose di una certa, di un certo interesse, un certo Magnani, mi sembra che si chiami, che è uno che non mi può vedere, tra parentesi, non ho capito perché non gli ho fatto nulla, però ha scritto delle cose che mi hanno molto incuriosito. Ma al di là di questo, se noi andiamo indietro nel tempo, indietro, scopriamo che tutti sapevano che la Terra era, ahimè, sferica, e che quindi dall'altra parte c'era un'altra Terra. Lo sapevano gli antichi egizi. Noi oggi facciamo fatica a capire, a comprendere questo, ma c'erano stati, allora diciamo al massimo che gli antichi navigatori del nord Europa, i vichinghi, erano stati in America, perché si trovano delle navi vichinghe da quell'altra parte, quindi a qualcuno, un certo Heyerdahl, che era un navigatore solitario, ha costruito una barca di papiro egizio, e nel primo no, ma nel secondo tentativo è riuscito, dopo 2 o 3 mesi, a farsi portare nell'oceano Atlantico dall'altra parte del mare, quindi dimostrando così che sostanzialmente si poteva andare dall'altra parte. Ci sono delle cose molto strane, ci sono le cosiddette pietre di Ica, che sono delle pietre che sono state trovate in America Latina e che hanno delle costruzioni, dei disegni sopra, che sono precolombiani. Alcune di queste pietre sono state trovate anche in Spagna, se non mi ricordo male, o in Africa, quindi qualcuno ce le deve aver portate di là. C'è di tutto. Nella leggenda, nelle antiche leggende, si sapeva che c'erano, voglio dire, nelle mappe di Piris Reis c'è sostanzialmente tutta la struttura del continente americano, sudamericano, disegnata, oltre che il polo sud senza neve. Quindi, voglio dire, era nel 600, non c'è bisogno di aspettare il 1400 e passa. Lo sapevano tutti che c'erano queste, non solo, ma ci sono delle piante, allora non vorrei dire una sciocchezza, dei semi che noi usavamo, che sono specifici della zona dell'America Latina, non dell'Europa, e in realtà questi semi poi ce li siamo trovati anche qui, qualcuno li ha portati. C'è l'imperatore, nella tomba di uno dei faraoni, mi sembra lo stesso Tutankhamon, sono state trovate delle tracce di droga, perché questi si drogavano, ovviamente. Droga che però era una droga che veniva dal Sud America, cioè in qualche modo questi avranno fatto. Tutte queste cose ci fanno ancora una volta pensare che la storia ci è stata raccontata in un modo storicistico, no? Beh, ma ci può stare. Cioè, cosa vuol dire? Che tanti anni fa avevamo dei prerequisiti che non sono quelli di ora, e che quindi ci siamo fatti tornare i conti, no? Del resto, voi pensate che all'interno della struttura del cattolicesimo, nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, c'è scritto che l'uomo ha 4.000 anni, perché c'è scritto nella Bibbia, bisogna crederci, invece poi si scopre che le cose non stanno proprio così. Ma allora la cultura, che era una cultura prettamente cattolica, soprattutto in Italia, e soprattutto per il fatto che gli unici che avevano studiato erano i preti, ci siamo affidati un po' anche a questo tipo di cultura, e loro hanno fatto il bello e il cattivo tempo facendoci credere che Cristo era morto dal sonno, invece le cose non erano così.
Cosa ne pensi della teoria di Tartaglia?
Questa è una delle mie, dei miei buchi spazio-temporali. Non lo so. Si può dire non lo so. Non lo so perché non me ne sono mai interessato. Io quando dico non me ne sono mai interessato, si incazzano tutti. Come non te ne sei interessato? Te ne devi interessare. Ma io non è che già passo tutta la mia giornata e la notte, metà, a studiare. Non è che posso studiare tutto. Mi sembra da lontano una teoria inconsistente che abbia però uno scopo. E lo scopo era terra piatta numero due, seconda puntata. A che cosa è servita l'idea della terra piatta? Far credere, cioè no, vedere, secondo il mio modesto punto di vista, lo dico sempre, vedere quanta gente cascava nella trappola di credere alla terra piatta, perché dopo sarebbe venuto quella roba lì che te ti sei messo addosso, perché credendo alla terra piatta ti potevano far credere che se non lo fai, muori e fai morire. Ora c'è il secondo step, viene fuori un altro tentativo. Vediamo come si fa a misurare la stupidità della gente. Eh? Facciamo una cazzata del genere. Prendiamo tre o quattro scienziati che sono d'accordo, per esempio, con la CIA, che cominciano a sparare cazzate di questo tipo. Gli diamo 100.000 dollari al primo, al secondo e al terzo. Figurati se non li troviamo. Ed ecco che si monta questa storia che secondo me è un secondo acchiappacitrulli, però questo è il mio punto di vista. Io non me ne sono mai interessato approfonditamente, solo come gli altri, la maggior parte della gente che ha sentito questa cosa. Ecco, dentro di me la mia poca coscienza mi fa pensare che sia un acchiappacitrulli.
Cosa c'è al polo nord e al polo sud?
Probabilmente al Polo Nord non c'è niente, c'è ghiaccio e basta, perché terra non ce n'è, quindi sostanzialmente quando si scioglie quella c'è acqua. Al Polo Sud invece c'è un sacco di roba. Al Polo Sud purtroppo, per fortuna, oggi ci sono le basi segrete militari, soprattutto anglo-americane. Certo c'è una o due basi russe, mi sembra una, se non ricordo male, c'è una base argentina. All'Argentina non gli si poteva negare di metterci una base, la terra è loro. Se no si finisce che gli inglesi fanno come le Malvinas, che non sono Falkland, sono Malvinas. Questo va ricordato agli inglesi che ogni tanto se lo dimenticano. Ora ci hanno messo il piede sopra loro lì, però si rendano conto che l'hanno fregate a quell'altri, perché questa è la storia. Sotto che cosa si è trovato dai recenti lavori di scavo fatti proprio, se non erro, nei paraggi della base argentina. Si sono trovati due o tre teschi allungati, dolicocefali, che sono oggi conservati allo Smithsonian di New York. Si sono trovate delle tavole con dei segni geroglifici che sono molto, molto similari al proto-sanscrito. Si sono trovate dall'alto anche delle strutture che sono sostanzialmente delle piramidi. Piramidi grandi, strutture grandi, piramidali. Sì, girano in rete dei filmati, che non si sa da che parte vengono, di militari che avrebbero filmato da vicino queste piramidi. Circolano in rete anche una serie di fotografie di un marinaio americano, il quale comandava la prima spedizione inglese al Polo Sud. Che poi è stato battuto, è arrivato al Polo Sud 3-4 mesi dopo, e poi è successa una tragedia, sono morti tutti nel ritorno al campo base, e quindi di questo diario si era persa la traccia. Ora vengono fuori dati, fotografie che fanno vedere antichi resti di un'antica civiltà. Quindi c'è un po' di fumo e c'è un po' d'arrosto. Come dico io, dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto. ci sono 4 chilometri e mezzo di ghiaccio che nascondono tutto quello che c'è sotto. Però ci sono delle cose molto strane. Alcune delle cosette la trovate Google Earth, il quale ti fa vedere che ci sono delle entrate costruite, cioè, sembra cemento armato, in zone molto particolari. E in quelle zone, guarda caso, per chilometri attorno, non c'è la neve. Sapete, questo è un particolare a cui non pensa nessuno, ma se non c'è la neve vuol dire che il terreno è più caldo. Se il terreno è più caldo vuol dire che di sotto c'è qualcuno che lo riscalda, perché se no lì ci deve essere la neve. Sono state trovate da Google Earth, che poi ha cancellato le immagini, se non mi ricordo male nel 2012, negli archivi di Google Earth, se uno va a vedere nel 2012 lo vede, e io in un libro le ho fatte vedere queste immagini, di due sommergibili U-boat tedeschi incastrati nei ghiacci. Poi quando si va nel 2013 ci hanno messo una pecetta bianca sopra, bianco su bianco non si vede più niente, ma se si fa scorrere indietro il tempo, Google Earth ti va a riportare le fotografie vecchie e si scopre che lì c'erano due U-boat. Cosa ci facevano gli U-boat tedeschi durante l'ultima guerra? Si sa che loro passavano dall'oceano Indiano perché non sono come i sommergibili di oggi, ogni tanto dovevano uscire e prendere una boccata d'aria, non potevano fare tutta la traversata rimanendo sott'acqua, cosa che avrebbero dovuto fare se passavano dall'altra parte, e allora gli americani e gli inglesi li avrebbero visti, li avrebbero bombardati. Cosa sapevano i tedeschi di questa cosa? Sapete che i tedeschi andavano a cercare l'antica civiltà di Thule, o come la chiamavano in sanscrito i sanscritisti, Tula, o la chiamavano ancora Paradescia.
Corrado, ti faccio l'ultima domanda, ti faccio l'ultima domanda, perché poi andiamo in chiusura, purtroppo, perché il tempo sta. Che collegamento c'è tra questi tedeschi ricercatori e la NASA?
Ma guardate, io vi devo dire la mia impressione. Quando gli americani, si fa per dire, vinsero la guerra, la maggior parte dei ricercatori tedeschi andarono a finire a fondare poi quella che è l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. Quindi tutti i progetti da Von Braun in poi, la V1 e la V2, mi sembra che si dicesse Waffengefresse, cioè arma da rappresaglia, erano razzi, sono finiti dall'altra parte. Questa è una prima, non c'è finito dall'altra parte stranamente una cosa che si chiamava turboprogetto o turboproietto, che era un progetto italiano di una specie di macchina volante rotonda, pensate. Gli inglesi dell'unità T, mi sembra, segreta, arrivarono stavano tentando di tirare fuori delle cose come un aggeggio che i tedeschi avevano soprannominato la campana, che era un qualcosa di cui noi non sappiamo niente oggi, ci sono solo delle ipotesi di lavoro, ma era un oggetto che forse poteva volare un po' come un UFO di oggi. E tutti a quel tempo, subito dopo l'ultima guerra mondiale, ci hanno detto, gli americani ci hanno detto, i tedeschi avevano probabilmente queste armi, che probabilmente erano UFO. Ci ha creduto due persone per 10 minuti e poi non ci ha creduto più nessuno. E poi va tenuto conto di un'altra cosa, questo è il mio punto di vista, sapete, la mia visione storica è che non ci sono stati i buoni e i cattivi, cioè gli americani buoni che ci hanno salvato dai cattivi e tedeschi. La mia visione è che i tedeschi e gli americani si erano messi d'accordo tra di loro per fare una guerra. Questa guerra avrebbe avuto lo scopo di fare quello che Biden tenta di fare oggi con l'Europa, cioè ammazzare un po' di persone e quindi liberare la stalla di mucche che non servono a niente, e quindi lavorare anche sull'inquinamento, se volete, farci un sacco di soldi, ma sostanzialmente non ci sono due fazioni, ci sono i buoni e i cattivi che fingono di fare i personaggi dei buoni e dei cattivi. Perché? Perché gli americani sono nazisti. gli americani, che sono la culla di quello che noi chiamiamo la civiltà, sono sostanzialmente nazisti. Uno, perché lo sono veramente, e due, perché sostanzialmente hanno finanziato le guerre con Rothschild, hanno finanziato Hitler, sostanzialmente. Questa è la storia moderna, che viene fuori dopo tanto tempo, perché la polvere si nasconde sotto il tappeto, però a un certo punto questa cosa viene fuori. Quindi... chi è che ha permesso a Hitler di scappare in Sud America, in Argentina? Perché se voi andate a vedere, in Argentina ci sono le tracce e i posti dove ci sono le fotografie di questo signore con i baffetti che mangiava, beveva e dormiva in un posto in Argentina che sembra l'Austria di oggi. Perché l'Argentina è molto grande, c'è una zona dalle parti del Monte Oritorco che sostanzialmente è nevica, ci sono i campi da sci. Allora, e ci sono dei documenti declassificati con il Freedom of Information Act che parlano chiaramente di questo signore che è stato prelevato, portato con un sommergibile in Argentina e nascosto lì, dove peraltro erano nascosti anche la metà dei nazisti generali americani, tedeschi, che erano scappati. Quindi questa è la vera storia. Cioè, noi crediamo che gli americani siano buoni. Gli americani hanno fatto finta di essere buoni. È come quando arriveranno gli alieni, che dico io, no? Che ci saranno gli alieni cattivi e poi ci saranno anche gli alieni che fingeranno di essere buoni e di essere amici degli americani e insieme cacceranno gli alieni cattivi. Perché guardate che la storia si ripete, e si ripete perché la matrice è sempre la stessa.
Corrado, grazie mille per la tua visione delle cose, per averci dato uno spunto di riflessione, ma questo è il bello nel seguirti. Ci vediamo prestissimo, grazie a tutti i nostri leonesse, i nostri leoni, ci vediamo lunedì mattina alle 8 per la rassegna stampa. Ciao a tutti ragazzi.
Stop. We'll be right back.